Quanto è bello essere un figlio di Dio. Questo non sono solo parole, ma fatti per i quali, o in altre parole, per i quali si batte il nostro Signore. E per questo siamo così grati al nostro Signore, che noi un tempo non eravamo il suo popolo, che non eravamo e non siamo stati degni della sua grazia, o almeno io non ero degno della sua grazia, ma comunque è così bello, così meraviglioso essere figlio di Dio e sperimentare la sua grazia, dimorare alla sua presenza e offrirgli onore e ringraziamento. Che Dio ci aiuti. Abbiamo già ascoltato una parola molto preziosa e meravigliosa, e noi ci riuniamo sempre qui, come tutti sappiamo. Non è un'abitudine, ma è un desiderio nel nostro cuore, un battimento nel nostro profondo interiore. Quando oggi vedo i nostri fratelli che vengono da lontano, allora mi pongo la domanda: cosa ci unisce? Che cosa preme nei nostri cuori e che ci indica? E se posso dirlo, è l'amore di Dio, l'amore per ciò che Dio ha messo nei nostri cuori. E questa è la sua parola e il suo spirito che ci spingono a farlo, che ci spinge a farlo. Che Dio ci aiuti, che Dio aiuti tutti coloro che vorrebbe essere qui, che desiderano riunirsi, glorificare il Signore insieme, adorarlo e lodare il suo nome. Ma non a tutti è data l'opportunità, ma sappiamo che a tutti e ovunque è data la possibilità di adorare insieme il Signore e di onorare il suo nome. E vogliamo anche sostenerci a vicenda e sostenerci sempre nella preghiera, perché non sappiamo quanto tempo o quanto il tempo durerà. Sentiamo tutto quello che succede intorno a noi. È un po' strano, sembra così impossibile, eppure è vero. La gente parla di pace ovunque, ovunque se ne parla, e tutti, come tutti noi sappiamo e sentiamo, gli armamenti vengono costruiti come mai prima. Che Dio ci dia il dono di imparare da questa immagine, che possiamo visualizzare o vedere per essere equipaggiati con lo spirito della verità, con lo spirito della sua potenza, con lo spirito del suo amore, per poter gioire verso di Lui. Che Dio ci aiuti a guardare solo a Lui e glorificare il suo nome. Vorrei forse leggere un capitolo degli Atti degli Apostoli. Conosciamo le Sacre Scritture e ci vengono lette così spesso, e magari le leggeremo ancora più spesso, riconoscendo che Dio ci parla da essa, anche quando siamo qui insieme. Atti 22. Qui qualcuno, se così posso dirlo, si giustifica nel nome del Signore davanti a coloro che pensavano di avere la promessa e tutto ciò che era stato dato a loro, come abbiamo sentito ieri, e che invece è passato loro davanti. Che Dio ci mostri la grazia di imparare da questo. Qui Paolo parla e dice, Atti 22, dal versetto 1, «Fratelli e patri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. Quando ebbero udito che egli parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Poi disse: io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliele, nella rigida osservanza della legge dei padri. Sono stato zelante per la causa di Dio, come voi tutti siete oggi. Perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne. Come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il collegio dei anziani, avuto da loro delle lettere per i fratelli. Mi recavo a Damasco per condurre legati a Gerusalemme anche quelli che erano là, perché fossero puniti. Mentre io ero per strada e mi avvicinavo a Damasco verso mezzogiorno, improvvisamente dal cielo mi svolgerò intorno a una grande luce. Caddi a terra e udì una voce che mi disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: chi sei, Signore? Ed egli mi disse: io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Coloro che erano con me videro sia la luce, ma non intesero la voce di colui che mi parlava. Allora dissi: Signore, che cosa devo fare? E il Signore mi disse: alzati, va a Damasco, e là ti saranno dette tutte le cose che ti è ordinato di fare. E siccome non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, fui condotto per mano da quelli che erano con me. E così giunsi a Damasco, e un certo Anania, uomo pio secondo la legge, a quale tutti i giudei che abitavano la rendevano buona testimonianza, venne da me, accostatosi, mi disse: fratello Saulo, recupera la vista. E in quell'istante riebbi la vista e lo guardai. Egli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola della sua bocca, perché tu sarai testimoni davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. E ora, perché indugi? Alzati, sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi e vidi Gesù che mi diceva: affrettati, esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza su di me. E io dissi: Signore, essi sanno che io incarceravo e flagellavo nelle sinagoghe quelli che credevano in te. Quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di coloro che lo uccidevano. Ma egli mi disse: va, perché io ti manderò lontano tra i popoli. Lo ascoltarono fino a questa parola, poi alzarono la voce dicendo: togli via dal mondo un uomo simile, perché non è degno di vivere. Come essi gridavano e gettavano via i loro vestiti e lanciavano polvere in aria, il tribuno comandò che Paolo fosse condotto nella fortezza e che venisse interrogato mediante tortura, allo scopo di sapere per quale motivo gridassero così contro di lui. Fino a questo punto, questa parola preziosa, non ci sarebbe o non c'è nulla da aggiungere a ciò che abbiamo ascoltato, a ciò che abbiamo letto e che anche noi leggiamo stessi. Ma per me gli Atti degli Apostoli sono qualcosa di speciale, di grande. Ogni volta che io lo leggo, vedo sempre, e se lo posso dire, trovo sempre una nuova luce. Mi si aprono nuove cose. Posso riconoscere e percepire, e tutti noi possiamo farlo in ogni momento, come leggiamo qui. L'Apostolo Paolo è stato imprigionato per la sua testimonianza, per la volontà che ha accettato. Abbiamo letto qui come si è alzato o gli è stata data l'opportunità di parlare a coloro che inviavano contro di lui, che avevano crocifisso, che avevano picchiato, che avevano matrizzato, che era morto per il mondo. Non solo morto, ma anche messo nella tomba. È risorto gloriosamente, è salito vittoriosamente in cielo, e sappiamo che da lì tornerà a prendere coloro che hanno la testimonianza che lui ha posto in loro. La domanda che ci poniamo, o che io mi pongo, è questa: abbiamo questa testimonianza o questa testimonianza di Gesù Cristo in noi? Siamo dotati di ciò che Egli ha portato in questo mondo per noi? Con la certezza, sì, con la beatitudine, con ciò che ha riversato su coloro che lo aspettavano e sui comandi che ha dato, come abbiamo sentito ieri sera. Essi dovevano testimoniare ciò che avevano udito, vedere che erano dotati della forza e quindi potevano andare in tutto il mondo e portare la testimonianza, la buona notizia. Oh, quanto è meraviglioso sapere che persino un Paolo o un ex Saulo fu scelto, che come sappiamo si alzò qui con sbuffo, anzi con un grande zelo per la legge paterna, come si esprime qui. Anche lui era come loro, nel senso che anche lui si batteva per la legge paterna e credeva di essere stato chiamato a perseguitare questo insegnamento o coloro che lo seguivano, colui che era stato crocifisso, coloro che testimoniavano ciò che avevano udito, visto e percepito. È stato chiamato per questo, per perseguirli, lo espresse qui. Ricevette delle lettere, andò a Damasco per portare i credenti a Gerusalemme affinché fossero puniti lì per la loro fede. Ma abbiamo sentito e letto che egli stesso ne dà testimonianza qui e dice: mentre ero in cammino, all'improvviso, a mezzogiorno, che cosa accade? Potremmo dire e diremo ancora: Cosa può essere più limonioso del sole a mezzogiorno? Cosa può brillare più meravigliosamente del sole? Ma qui abbiamo sentito e letto che non solo lui, ma anche coloro che erano con lui lo percepirono. Il fratello Branham lo ha detto e lo ripete spesso, che questa colonna di fuoco, questa luce brillante che accompagnava gli israeliti, era apparsa anche a Paolo o a Saulo, che era andato lì con l'autorità di guidare coloro che dovevano essere puniti. Ma egli sprofondò sapendo perfettamente che non poteva essere altro che il Signore che una volta aveva condotto il popolo di Israele fuori. E come ho detto, il fratello Branham sottolinea spesso che gli israeliti o un ebreo, quando percepisce qualcosa della colonna di fuoco, sa esattamente chi è, chi sta parlando da essa. Possa Dio operare in noi e in te, in me e in tutti noi, affinché possiamo riconoscere colui che ci parla dalla colonna di fuoco, dalla luce del suo splendore. Abbiamo ascoltato ciò che Paolo dice qui, udì la voce, ha percepito le parole che gli parlavano, perché era destinato ad esse, mentre gli altri vedevano la luce, ma non sentivano la voce. Gli ha parlato e l'ho detto già una volta, come è possibile? Dio appare a un Saulo sulla sua via, gli parla e dice, bene, vai a Damasco. Non poteva continuare a parlargli, non poteva dargli gli ordini che doveva eseguire. No, come sentiamo spesso, come ha detto più volte il fratello Frank, Dio ha bisogno di persone attraverso le quali parlare. Dio ha bisogno di persone che portino il suo messaggio. Dio ha bisogno di vasi di terra, di vasi fragili, eppure li ha riempiti del suo spirito per portare il messaggio. E così dovete andare a Damasco. E lì c'era un uomo, come abbiamo appena letto, chiamato Anania. Egli si rivolse a Paolo, chiamandolo fratello. Sappiamo che il Signore è onnipotente, il Signore è onnisciente e sa che chi può usare. Ma come abbiamo letto in tutto questo, quando Paolo diede la testimonianza di come Dio gli aveva parlato, fino a quel momento quando diede la sua testimonianza e disse che era destinato a difendere Cristo, a dimostrare che era lui il vero che doveva venire. Fino a quel momento hanno ascoltato e poi tutto si è ribellato. Sappiamo che stiamo vivendo nello stesso tempo, non è cambiato, ma quando viene data la testimonianza di Cristo Gesù e viene fatta conoscere la potenza della sua gloria, il mondo comincia a infuriarsi e a dire sono fuori di testa, vanno in estasi. Il fratello Rus ha già espresso questo concetto nei giorni scorsi. Onoriamo colui che ha sofferto per noi, sì, onoriamo colui che ci riempie e può riempirci a suo onore e lode. Fino a questo punto abbiamo sentito, erano tutti tranquilli, ma quando Paolo ha testimoniato di colui che ha ogni potere in cielo e in terra, sono andati fuori di sé e hanno gridato, via da lui, via lui. Che Dio ci conceda la grazia di riconoscere che il Signore è benevolo e misericordioso nei momenti in cui ci troviamo. E magari un altro desiderio che abbiamo, che io ho, e che la parola di grazia venga ancora pronunciata. E vorrei fare un appello a tutti noi. Non vogliamo rimanere seduti, vogliamo uscire. È passato molto tempo, che Dio ci conceda la grazia di rimanere qui per le ultime ore che ci restano da percorrere. Come ha detto fratello Frank, fino a quest'anno non ha osato dire delle cose, ma ora non lo può più osare. Vogliamo quindi stare insieme per portare ancora una volta il messaggio di salvezza, affinché il Signore possa parlare ancora una volta. E per questo ha bisogno di persone, come abbiamo letto qui. Ha parlato con un certo Saul, ma aveva bisogno di Anania per istruirlo. Che Dio ci aiuti a voler essere coloro che sono una lettera aperta, come dice Paolo stesso, che viene letta da tutti e a onore del suo nome. Amen. Si è ringraziato il Signore. Che meraviglioso quando si può ascoltare e assorbire la parola e udire di ciò che Dio ha fatto un tempo. E allora nasce un grande desiderio. Oh Signore, fai la stessa cosa ancora una volta. Quando si legge in questo modo, e poi si sente dire si ascolta la predica, allora sorge davvero il desiderio. Si dice, Signore, non siamo qui solo per ascoltare ciò che Dio ha fatto una volta, siamo qui per sperimentare ciò che sta facendo oggi. Tra poco pregheremo anche noi, forse il fratello Rosa ha qualcosa da dire. Volevo solo sottolineare brevemente la parola che è stata letta dal profeta Isaia. Il Signore dice, Isaia 56, versetto 7, «La mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli». Lo abbiamo sottolineato abbastanza spesso qui. Non deve essere una casa di canti, una casa di discorsi, una casa di predicazione, una casa di preghiera, una casa dove si adora in spirito e in verità. Una casa dove Dio si rivela al suo popolo. Una casa dove ascolta e risponde alle preghiere. Una casa dove noi possiamo incontrarlo, lui e lui ci incontra. E sappiamo che quando il Signore camminava sulla terra, mise in ordine la sua casa, rovesciò alcune cose, diede un schiaffo ad alcuni e disse, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma cosa ne avete fatto? Quando guardiamo tutto questo, ci rendiamo conto che il Signore ha riservato alcune cose per sé. Non siamo noi a riordinare, non tu, non io, ma Lui. Difficilmente riusciamo a mettere in ordine la nostra casa, figuriamoci quella degli altri, tanto meno la sua. Ma quando siamo riuniti alla sua presenza, con cuore sincero e diciamo, Signore, siamo qui riuniti davanti al tuo volto. Vogliamo esaudire la tua richiesta che tu stesso hai detto in Giovanni 4:24. Viene il tempo in cui tutti i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e in verità. Non a Gerusalemme, non sul Monte Santo, non in un luogo santo, ma dove sono in spirito e in verità. Tutti noi abbiamo sentito e letto questo passo della lettera ai Romani che dobbiamo lodare con un solo accordo, il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, in un solo spirito, nella stessa fede, nella stessa convinzione, di essere diventati figli di Dio per mezzo di Lui. Cristo, il primogenito, e noi i primogeniti. Lui, il sommo sacerdote, e noi i sacerdoti. Una nazione di sacerdoti. Lui il re, e noi saremo re con Lui. Tutto è accaduto. E come scritto anche qui, Isaia 56, versetto 8, il Signore, Dio, che raccoglie gli esuli di Israele, dice: io ne raccoglierò intorno a lui anche degli altri, oltre a quelli dei suoi che sono già raccolti. Voleva raccogliere tra i popoli, da tutte le lingue e nazioni, come aveva detto ad Abramo prima della legge. In te saranno benedette tutte le famiglie, tutti i popoli della terra. Dio aveva già annunziato nell'Antico Testamento la salvezza che doveva essere conoscesa alle nazioni, è arrivata su di noi e l'abbiamo accettata con gratitudine. L'altra parola mi stava particolarmente al cuore quando si legge di ciò che il Signore ha fatto e allo stesso tempo ci si rende conto che anche i più grandi uomini di Dio, i profeti e apostoli, sapevano solo che il Signore diceva loro e dovevano aspettare che Lui desse loro ulteriori istruzioni. A volte abbiamo l'impressione che tutti gli uomini di Dio si siano sempre posti sovranamente al di sopra di tutto, dominando ogni situazione. No, non era così. Erano dipendenti da Dio, avevano bisogno dell'aiuto di Dio per ogni passo che facevano. Qui si parla di un uomo così grande e di una chiamata così straordinaria. Gli è stato brevemente corto quando detto, quando ha visto la luce, ecco, così dice il versetto 8. Io risposi: chi sei, Signore? Ed egli mi disse: io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti. Coloro che erano con me videro sì la luce, ma non intesero la voce di colui che mi parlava. E rimane così. Tutti abbiamo bisogno di sentire personalmente la voce del Signore. Possiamo vedere la stessa luce, sederci sotto lo stesso annuncio, ma ognuno deve essere indirizzato personalmente ed essere indirizzato nel livello personale. Si tratta quindi di un legame personale tra il Signore e l'individuo. Tutti possono essere circondati dalla stessa luce, ma quando il Signore parla, parla molto personalmente a me e a te. Anche questa è una grande verità. Come ho già detto, qui è detto molto breve. Allora disse: Signore, che cosa devo fare? E il Signore mi disse: alzati, va a Damasco, e là ti saranno dette tutte le cose che ti è ordinato di fare. Prima gli fu detto che avrebbe ricevuto la vista, che sarebbe stato battezzato, che i suoi peccati sarebbero stati lavati attraverso la fede in Gesù Cristo. Poi il Signore parlò di nuovo quando era nel Tempio e gli disse: alzati. Era in un altro passo, almeno qui al versetto 21. Ma egli mi disse: va, perché io ti manderò lontano tra i popoli. Pensiamo a Isaia 49, versetto 7-8. Il Signore deve diventare una luce per tutte le nazioni. E così è successo, è accaduto tutto. Questa storia mi ha quindi toccato nel cuore. Dopotutto siamo arrivati di nuovo a un punto. Vogliamo istruzioni dal Signore, vogliamo sapere cosa dobbiamo fare. Non mi basta assolutamente fare qualcosa solo per essere impegnato. Tutti sono impegnati. Ci sono grandi programmi religiosi ovunque. E tutti sanno qualcosa, quello che fanno o che cosa fanno. Ma dove è Dio? Dove si rivela secondo la sua parola? Dove si realizzano tutte le promesse? Dove si fa la storia della salvezza? È di questo che si tratta per me e per tutti noi. Non si tratta solo di qualcosa che viene fatto, ma che Dio può fare qualcosa secondo la sua parola in questi giorni. E questo è il desiderio del nostro cuore, quando siamo qui insieme, ascoltando la sua parola, che possiamo venire a lui dicendo, Signore, fa che troviamo grazia al tuo cospetto, non solo per fare qualcosa, ma per condividere, di essere partecipi di ciò che stai facendo, non solo per avere un programma, ma per essere parte del tuo scopo divino in questo tempo. Questo è così profondo dentro di noi, e poiché Dio stesso l'ha messo dentro, non può essere altrimenti che noi saremo inseriti in questo piano di Dio fino a sperimentare il compimento e poi vedere la gloria di Dio e incontrare il nostro Signore nell'aria. Tutto ciò che Dio ha promesso sono realtà, esperienze e eventi, e ci vengono dati nelle Sacre Scritture, sia che riguardano la persona, sia che riguardano la storia della salvezza, che si riguardano l'individuo o la Chiesa. Non importa, tutto è stato dato qui. E di questo siamo felici e grati, anche se a volte sembra che siamo impotenti, inermi, impotenti, senza aiuto e forse anche senza speranza. Ma non siamo un caso disperato. Abbiamo una speranza molto viva che Dio ha posto in noi, una speranza giustificata, una fede ancorata alla sua parola. E questa fede e questa ancora arrivano dietro la tenda, all'arca del patto, al trono della grazia, al punto in cui Dio si è rivelato. E riconosciamo che la tenda è stata strappata, che la strada è chiara, è libera, e che possiamo davvero fidarci nel nostro Signore, servirlo e ancora di più fidarci del fatto che porterà gloriosamente a termine tutto. Sarebbe indegno del nostro Dio se non portasse al termine la sua opera con grande splendore, con potenza e nella sua maestà. Egli lo farà. Perciò non guardiamo a noi stessi o alle circostanze, ma al Signore. Pensate a Saulo. Guardò con piacere la lapidazione di Stefano. Era così contento che quell'uomo che creava problemi venisse eliminato. E il Signore poi appare, un uomo che non aveva esattamente pensieri di pace, ma improvvisamente il Signore gli si è rivelato, la sua vita, tutta la sua vita è cambiata. Per lui sorse un nuovo giorno, e così un cantautore canta, ho incontrato il Maestro, e per me un nuovo giorno sorse per me. Quando incontriamo il Signore, sorge per noi un nuovo giorno, un nuovo cammino, una nuova vita per grazia. Ed è per questo che siamo grati al nostro Signore. Amen. Ci alziamo per la preghiera. Padre Celeste, ti ringrazio con tutto il cuore per le parole che abbiamo potuto leggere e contemplare oggi, e per il profondo desiderio che è sorto in noi di ascoltarti, di vedere la tua luce, di sperimentarti, di ricevere la tua guida. Signore fedele, che ci siano Ananias che tu possa usare, attraverso le quali tu possa parlare. Oh Signore fedele, tu hai modi e mezzi, ti ringraziamo per questo. Fai della tua casa una casa di preghiera, Signore, fa che sia un luogo di culto, di adorazione, così che possiamo offrirti il nostro debito di gratitudine. Ti lodiamo, ti ringraziamo, lodiamo il tuo nome glorioso. Hai fatto risplendere la tua luce e ci hai parlato personalmente, i nostri cuori si sono infiammati. Ti ringraziamo per questo. Alleluia, al tuo nome glorioso. Amen.